Modem.
L'ex presidente americano Bill Clinton e sua moglie Hillary, ex segretaria di Stato, hanno accettato di testimoniare al Congresso sul caso Epstein.
A oltre un mese dalla scadenza fissata per il 19 dicembre, il Dipartimento di Giustizia americana ha finalmente pubblicato 3 milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto.
Breaking news coming in, some sad news. Virginia Giuffre, the most prominent victim of the late convicted pedophile Jeffrey Epstein, took her own life on Thursday.
Nei file, Jeffrey Epstein appare estremamente a suo agio nel commettere con i suoi ospiti crimini atroci e nel parlarne pubblicamente con amici e frequentatori.
I would say that, you know, these files were made up by Comey, they were made up by Obama, they were made up by the Biden.
Nomi e cognomi delle vittime, o almeno di una parte di loro, sarebbero infatti stati pubblicati, e così alla CNN una di loro non ha avuto peli sulla lingua. Se non state proteggendo le sopravvissute, allora chi state davvero proteggendo?
Sono i cosiddetti Epstein Files, il tema della puntata odierna di Modem, puntata con Franco Cristini in regia, Igor Valli a garantire la messa in onda, io sono Amanda Fendler. Qualche giorno fa il Dipartimento americano di Giustizia, costretto dall'Epstein File Transparency Act, ha pubblicato una nuova e imponente tranche di documenti sul caso del noto finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, un mese dopo il suo arresto. Documenti che contengono rivelazioni su contatti di ogni genere fra figure di spicco a livello mondiale e il miliardario accusato di aver creato all'inizio degli anni 2000 un traffico di ragazzine anche di 13 e 15 anni utilizzate per soddisfare i piaceri sessuali di un ristretto giro di amici ricchi e potenti. La più nota, tra le prime ad esporsi e a raccontare la sua storia, è stata Virginia Giuffre, morta suicida l'anno scorso. Gran parte delle cosiddette rivelazioni contenute negli Epstein's Files erano però in realtà già note. Altre hanno scatenato reazioni di entità variabile in svariati paesi europei, ma al momento non sembrano avere conseguenze sullo stesso Donald Trump. Trump, la cui frequentazione passata di Epstein, è un fatto noto. Oggi a Modem cerchiamo di capire quali conseguenze potrà avere il contenuto di questi files negli Stati Uniti, in che modo questi documenti sono legati a o nutrono svariate teorie del complotto e perché un caso criminale può avere un impatto sulla politica non solo americana ma mondiale. Con noi in diretta oggi Andrea Vosti, corrispondente RSI da Washington, e Giampiero Gramaglia, già direttore dell'ANSA, docente di giornalismo, autore di un podcast sugli Epstein Files. Buongiorno e benvenuti ad entrambi. Inizio con lei, Giampiero Gramaglia. Allora, sono passati alcuni giorni dalla pubblicazione di questa seconda tranche degli Epstein Files, alcuni giorni durante i quali i media di tutto il mondo hanno iniziato ad analizzarli, dico iniziato perché appunto si parla di milioni di documenti. Ecco, non le chiedo di entrare nei dettagli, ma che cosa contengono e soprattutto cosa non contengono questi files?
Sì. Per prima cosa, buongiorno a lei Amanda, buongiorno agli ascoltatori e grazie dell'invito. Effettivamente l'analisi dei documenti non è ancora completa perché 3 milioni di documenti, l'ammontare delle fotografie, dei video richiede un'analisi, prende molto tempo nell'analisi e sorprese non sono ancora escluse. E poi molte ricerche sono state fatte in modo a campione con delle parole chiave. Per esempio si sa che oltre 3.000 documenti riguardano o citano o coinvolgono Donald Trump, anche se da nessuno di questi è venuto fuori qualcosa che realmente non si sapesse. L'impatto di questa pubblicazione è per il momento variegato. Da una parte abbiamo l'insoddisfazione, le proteste delle vittime che denunciano che in alcuni casi i loro nomi sono stati o le loro identità non sono state protette e che lamentano la parzialità della pubblicazione. Ricordiamo che la legge approvata dal Congresso lo scorso anno avrebbe richiesto la pubblicazione integrale entro il 19 dicembre. Questa pubblicazione non è avvenuta, c'era stato soltanto un assaggio dei documenti, alcune centinaia di migliaia. Adesso ne sono stati pubblicati 3 milioni, ma per ammissione dello stesso Dipartimento della Giustizia, del vice segretario alla giustizia Todd Blanche, che è in carica per questo dossier. In realtà i documenti in possesso del Dipartimento della Giustizia sono 6 milioni, cioè il doppio di quanti siano stati resi finora pubblici. E il Dipartimento della Giustizia non sembra intenzionato a pubblicare i documenti non ancora resi, non ancora diffusi. E poi ci sono le reazioni politiche. Da una parte quella del Presidente, che dice la cosa non mi tocca, già lo sapevate. In realtà appunto è vero che i rapporti di Trump e Epstein erano noti almeno fino al 2004-2005, però il coinvolgimento o la citazione di Trump è presente in moltissimi documenti. E poi ci sono le reazioni dei democratici, che accusano il Dipartimento della Giustizia e quindi indirettamente la Casa Bianca di continuare a coprire parte degli atti e a non renderli pubblici. Poi siamo al paradosso che chi, come Trump, in campagna elettorale ha agitato il tema degli Epstein Files come argomento di cui lui si sarebbe fatto paladino, della pubblicazione dei quali lui si sarebbe fatto paladino una volta arrivato alla Casa Bianca, adesso accusa i democratici di cospirare contro di lui perché chiedono la pubblicazione di questi documenti. Ma questi, come dire, giravolte di dialettiche di Trump siamo abbastanza abituati, anzi forse troppo, perché siamo assuefatti e non troviamo più nulla di sorprendente.
Di strano. Magari proseguiamo dopo, proprio su questo, Andrea Vosti, su questo cambiamento di opinione in merito alla pubblicazione degli Epstein Files da parte di Donald Trump. Allora lui, come diceva Giampiero Gramaglia, ne aveva fatto un po' un elemento essenziale della sua campagna elettorale. Lui ha detto che avrebbe rivelato integralmente i contenuti di questi documenti. Poi a un certo punto lo scorso anno aveva cambiato idea, aveva detto che in quei documenti fondamentalmente non c'era niente, lo aveva detto lui e lo aveva detto la procuratrice generale americana. Poi è stata proprio la sua base, il cosiddetto mondo popolo MAGA, Make America Great Again, che ha spinto per la pubblicazione di questi documenti. Ecco, per quanto riguarda le reazioni della base di sostegno di questo mondo MAGA alla pubblicazione, al contenuto di questi Epstein Files, che cosa ci puoi dire?
Ma diciamo che tutta la gestione del caso Jeffrey Epstein da parte dello stesso presidente americano Donald Trump e gli esponenti di spicco della sua amministrazione, penso in particolare alla ministra della giustizia Pam Bondi, al suo vice Todd Blanche e anche al direttore dell'FBI Kash Patel, è stata a dir poco amatoriale e certamente autolesionista. Trump in campagna, come dicevi tu, aveva cavalcato la teoria cospiratoria perché questo era per lui elettoralmente conveniente, perché questo chiedeva la base MAGA. Poi, una volta eletto, Trump ha fatto una giravolta e ha spinto affinché il DOJ, il Dipartimento di Giustizia e l'FBI dichiarassero in sostanza che la vicenda era chiusa, che non c'era niente nei documenti che potesse portare a nuove incriminazioni. Questo volta faccia, fino a un certo appunto anche comprensibile se pensiamo appunto al numero di volte in cui piuttosto imbarazzante in cui Trump è comunque nei file, ha scatenato una rivolta da parte dell'universo MAGA o di una parte dell'universo MAGA. Ecco allora che Trump, messo sotto pressione dalla sua stessa base elettorale, ha dovuto cambiare ancora strategia, tornando a promettere ancora una volta la massima trasparenza. Ma ci è voluto il passaggio della legge al Congresso, l'Epstein Transparency Act, per costringere davvero la Casa Bianca e l'amministrazione a rendere pubblici i documenti, ma anche questo obbligo di trasparenza è stato adempiuto in ritardo, in modo incompleto, come si è detto, alimentando ancora una volta sospetti e teorie del complotto. Insomma, un pasticcio davvero su tutta la linea, e oltretutto all'appello mancano ancora 3 milioni di documenti che ovviamente contribuiscono ad alimentare tutto il clima di sospetto, di cospirazione attorno agli Epstein Files.
Anche perché, lo ricordiamo, molti di questi documenti sono parzialmente o integralmente censurati. Ecco, Andrea Vosti, tu hai parlato di teorie del complotto, di teorie cospirazioniste, e proprio su questo aspetto abbiamo sentito ieri Pietro Salvatori. Lui è vice caporedattore all'Huffington Post ed è anche autore di una newsletter e di un podcast sulle teorie del complotto che si chiama Non è vero niente. A lui abbiamo chiesto proprio di spiegare i legami fra le teorie del complotto, con in testa quella di QAnon, una teoria cospirazionista diffusa negli Stati Uniti dal 2017 su internet dall'utente anonimo Q, e cui fa riferimento una parte dell'universo MAGA, e gli Epstein Files. Sentiamolo.
Sono fiorite veramente decine, se non forse anche centinaia, di teorie del complotto su Epstein. Sostanzialmente la teoria di base di QAnon è che Trump sia in una lotta segreta che non può rivelare perché non venga compromessa, con una setta di pedofili satanisti, una setta in cui, a seconda dell'interlocutore e della narrazione, fanno parte Soros, i Rothschild, Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, insomma ognuno ci mette un po' chi vuole, Bill Gates, grandi finanzieri, c'è una matrice antisemita ovviamente, politici che loro definiscono globalisti, e quindi questa parte politica molto estremista vedeva nella pubblicazione degli Epstein Files il sacro Graal che avrebbe rivelato, portato alla luce tutte queste connessioni che loro da tempo, da anni denunciavano. Insomma, gli Epstein Files sarebbero stati il momento in cui tutto questo grande complotto globale sarebbe venuto alla luce.
Ora c'è stata la pubblicazione, abbiamo detto, di svariate milioni di documenti legati al caso Epstein. E subito ci siamo accorti che i vari cospirazionisti hanno trovato in questi documenti la conferma di quanto credevano. Dalla setta di pedosatanisti c'è l'idea che Epstein fosse un agente del Mossad, dei servizi segreti russi, eccetera, quindi dei complotti a livello mondiale. Ma per citare il suo podcast, che si occupa di teorie del complotto, non è vero niente?
È una domanda posta molto bene. Allora, no, ci sono molte cose vere e un sacco di immondizia, per definirla così. Una brevissima premessa: al di là delle implicazioni ovviamente politiche, ovviamente reputazionali per le persone che sono coinvolte, eventualmente anche giudiziarie, dal punto di vista culturale, a me sembra che questa pubblicazione degli Epstein Files sia un grande specchio in cui ognuno di noi che li legge ci può trovare quello che gli corrisponde. Per esempio, in alcuni file si leggono di denunce che non hanno nessun tipo di prova e non hanno avuto nessun tipo di seguito, ma neanche nessun elemento annesso, che dicono che Trump insieme a Epstein e i suoi sodali tenevano feste sataniste nella sua residenza in Florida, dove sono stati abusati e sacrificati dei bambini che poi venivano sepolti in giardino. Questo è un frame tipico delle narrazioni cospirative di QAnon. Quindi ovviamente in una pubblicazione di 3 milioni di documenti che, nonostante i tanti omissis, mettono su pubblica piazza conversazioni private, denunce di vario tipo, molte di queste denunce senza prove, senza verifica, che gli stessi inquirenti hanno lasciato cadere nel vuoto, offrono elementi su cui tutti noi scaveremo per anni, in particolar modo ovviamente la bolla complottista e cospirazionista potrà trovare nuovi spunti e suggestioni per costruire nuove teorie o per vederci le prove di quello di cui sono sempre stati convinti.
È vero che è difficile leggere e comprendere il contenuto e la portata delle informazioni che ci sono in questi Epstein Files, sia perché sono parzialmente censurati, come diceva lei, sia perché non c'è un ordine in questi documenti, non c'è una classifica anche su quali siano delle prove reali e quali invece appunto magari semplicemente delle testimonianze senza capo né coda, ma alla fine chi crede nelle teorie del complotto ci trova comunque sempre una conferma alle proprie credenze.
Sì, questo è un grande aspetto tipico di tutte le teorie cospirative, cioè che sono molto elastiche, molto adattabili. QAnon diceva che c'era uno stato profondo satanista, insomma quello che abbiamo appena detto. Uno dei primi grandi problemi di QAnon è stata la prima vittoria di Trump della serie, ma come il nostro eroe che doveva sgominare lo stato profondo, il deep state, mettere alla sbarra tutti i pedofili, non fa niente, non vediamo arresti, non vediamo Clinton in manette, eccetera, eccetera. E lì si è adattata con la narrazione che abbiamo raccontato, cioè di lui che combatteva una battaglia segreta che non poteva essere rivelata per non essere compromessa. Quindi l'elasticità delle teorie del complotto, l'adattamento di queste narrazioni a poi quello che succede è una caratteristica fondamentale e peculiare. Uno dei grandi assunti è che qualunque prova che va a confutare una teoria del complotto per i complottisti dimostra l'esistenza stessa del complotto, e quindi a prescindere da quello che si troverà, la pubblicazione degli Epstein Files sarà una miniera d'oro per una nuova ondata di teorie cospirative.
Alla fine queste teorie del complotto hanno poi un'influenza sull'agenda politica e sul dibattito pubblico reale e concreto, cioè si mescolano ai fatti concreti e spesso queste teorie del complotto addirittura li soppiantano.
Sì, teniamo anche in considerazione che noi abbiamo un presidente americano che crede a questo tipo di teorie. Giusto la settimana scorsa sul suo social, che si chiama Truth, Donald Trump ha ricondiviso alcuni account che facevano riferimento a QAnon, alcuni di questi tra l'altro geolocalizzati nell'estremo oriente, quindi probabilmente account fake o bot di disinformazione, che per esempio facevano riferimento a una teoria di QAnon secondo la quale Chavez, cioè il precedente leader venezuelano prima di Maduro, e la sua famiglia possedevano una percentuale dell'azienda che aveva le macchine per il voto del 2020. Sostanzialmente QAnon attribuisce al Venezuela una parte del fantomatico complotto che avrebbe visto i grandi brogli elettorali che hanno rubato le elezioni a Trump nel 2020, l'hanno visto vincere Biden. Ci sono, diciamo, analisti, articoli di giornale, retroscena che dicono che dietro il rapimento, il prelievo, l'arresto, insomma, chiamiamolo come vogliamo, di Maduro, una delle componenti oltre il petrolio fosse proprio quella di, insomma, una volta che abbiamo Maduro in mano e lui ci darà le prove di questo complotto. Questo è, diciamo, un esempio concreto per rispondere alla sua domanda. Cioè, sì, le teorie del complotto influenzano il dibattito politico americano, ma non solo, anche globale, e per di più se ci mettiamo un presidente americano che ci crede proprio in maniera stretta, cioè che non ne fa una strumentalizzazione politica, ma una questione di credenze personali, e la cosa si amplifica ancora più.
Torniamo in diretta con Gian Piero Gramaglia, lo ricordo, già direttore dell'ANSA, docente di giornalismo e autore di un podcast sugli Epstein Files. Come abbiamo sentito da Pietro Salvatori, ognuno in questi files ci vede quello, un po' quello che vuole, e chiaramente uno degli aspetti essenziali, ne parlava anche lei poco fa, è quanto fosse coinvolto nei traffici di Jeffrey Epstein l'attuale presidente Donald Trump. Il suo nome compare oltre 3.000 volte nei documenti appena pubblicati, ma non emergono grandi novità su questa relazione, su questa amicizia tra il presidente e l'ex finanziere newyorkese. E anzi, addirittura per lo stesso Trump nei documenti c'è la prova della sua estraneità ai reati sessuali attribuiti a Epstein. Ecco, quindi sembra che non ci sia nulla di penalmente rilevante in questi documenti, né su Trump né su altri, tant'è che il vice procuratore generale generale Todd Blanche ha affermato che nei documenti relativi a Epstein e ai suoi crimini non vi sono prove sufficienti per formulare ulteriori accuse contro eventuali complici. Quindi l'unica condannata al momento, l'unica colpevole, lo è stata nel 2022, a 20 anni per traffico di minorenni, è la complice ed ex compagna dell'ex finanziere Ghislaine Maxwell. Quindi non ci sono altri colpevoli? Questi documenti non portano a rivelazioni sul caso?
Questa è la posizione assunta dal Dipartimento della Giustizia attraverso Todd Blanche. La prossima settimana, mi pare l'11 e 12 febbraio, ci saranno le audizioni in congresso di Pam Bondi, che, come ricordava prima il vostro corrispondente, non è finora uscita bene da questa vicenda, e lei la segretaria alla giustizia, praticamente il ministro della giustizia negli Stati Uniti. È vero che molte cose si sapevano già dei contatti tra Trump e Epstein, è vero che Epstein, soprattutto nell'ultima fase, in qualche modo specula, amplifica la sua conoscenza con Trump, forse per esercitare influenza o colpire i suoi interlocutori, impressionare i suoi interlocutori. È vero che dà di Trump dei giudizi molto negativi, ma i due avevano litigato, rotto tra il 2004 e il 2005 per motivi che non sono del tutto chiari. È ancora vero che ci sono in questi documenti molte accuse rivolte a Trump da altre donne nelle campagne elettorali del 2016, e in particolare, che poi improvvisamente spariscono. L'FBI le giudica non degne di essere indagate, oppure non credibili, oppure in qualche caso, anche se magari apparivano credibili, poi le donne le ritirano, e abbiamo testimonianze anche giudiziarie di come dei sistemi usati da Trump in alcuni casi, per uno è stato condannato, per far ritirare le accuse nei suoi confronti o per indurre le persone che le presentavano a ritirarle. Però di questo sono ipotesi, non c'è documentazione, c'è l'accusa e poi c'è il ritiro dell'accusa. Quindi di lì non verranno, secondo me, e soprattutto dal Dipartimento della Giustizia attuale, non verranno iniziative nei confronti di Trump e forse anche nei confronti di nessun altro, per non smuovere troppo le acque. Ci sono invece riflessi internazionali e quindi procure o magistrature che possono muoversi in altri paesi, perché, come è stato anche ricordato prima, lo scandalo e la pubblicazione dei documenti ha onde lunghe, soprattutto in Gran Bretagna, ma lì in buona parte già la posizione dell'ex principe Andrea era fortemente compromessa, non sarà molto peggiorata, certo non è migliorata dalle immagini che sono uscite, ma il suo precipitare è già stato, il suo tonfo è già stato notevole. E poi ci sono effetti politici in Slovacchia, nelle case reali della Norvegia e del Belgio, anche in Italia, con riflessi su ipotesi di pagamenti a movimenti politici di destra, in Ungheria l'internazionale di destra di Steve Bannon, che ne parlava con Epstein e dialogava con Epstein su questo. Quindi ci sono senz'altro riflessi che magari avranno degli echi anche giudiziari al di fuori degli Stati Uniti.
Al di fuori degli Stati Uniti, Andrea Vossi, ricordo, nostro collaboratore da Washington. Gian Piero Gramaglia spiegava di come forse negli Stati Uniti si voglia evitare di smuovere troppo le acque, perché poi ad essere colpiti potrebbero essere magari proprio quelli che le smuovono. E in effetti sembra che più che i contenuti dei file sul caso Jeffrey Epstein, si sia fatta politica, propaganda su quello che si diceva che questi documenti contenessero.
Beh, sicuramente ci sono state un sacco di speculazioni che si sono fatte negli anni attorno a questi Epstein Files. E il fatto abbastanza curioso è che è una specie di giravolta in cui, di gioco delle parti, in cui i repubblicani e i democratici fanno un po' a turno ad augurarsi che dentro le carte Epstein ci siano munizioni per poter attaccare o distruggere politicamente gli avversari politici. Il fatto curioso in questi ultimi mesi della seconda presidenza Trump è che il caso Epstein ha prodotto una quasi impensabile, a pensarci bene, quasi comica saldatura tra il Partito Democratico, che chiede trasparenza totale, e una parte della base elettorale MAGA, Make America Great Again, che ha provocato anche degli strappi dentro proprio la base elettorale di Donald Trump. Come diceva il collega prima, non ci sono stati nuovi fatti di rilevanza penale, forse non ci saranno altri fatti di rilevanza penale che potrebbero portare a incriminazioni. Ma è tutto un po' la cortina di fumo che aleggia attorno a questi milioni di documenti che genera da una parte un'attenzione mediatica morbosa verso gli Epstein Files. È vero, ci sono un sacco di nomi di personalità della politica, dell'imprenditoria, del mondo degli affari che tutti conosciamo, e quindi questa rete che Epstein aveva saputo creare di amici ricchi e potenti e famosi è qualcosa che crea molto interesse. È vero che però fondamentalmente quello che tutti cercano di scoprire, soprattutto le vittime di Epstein, sono comportamenti di natura di una rilevanza penale. Di questo per ora ancora non c'è traccia. Ci sono delle conseguenze politiche che però variano in base a come si leggono le carte. E le fotografie di Trump, di Clinton, sono ovviamente imbarazzanti, però appunto il prezzo politico, in qualche modo, in questo momento Donald Trump ha a rischiare di più, perché Clinton avrà le sue audizioni a fine febbraio insieme a Hillary Clinton, rischia di perderci la faccia, rischia il suo onore. Donald Trump, che è il presidente in carica, rischia di pagare un prezzo politico davvero importante se dovessero uscire nuove rivelazioni nei suoi confronti.
Ecco, Andrea Vossi, tu citavi il fatto che Bill e Hillary Clinton hanno accettato, dopo aver rifiutato in precedenza, hanno accettato di testimoniare davanti al Congresso proprio sul caso Epstein e su eventuali legami con l'ex finanziere newyorkese. Dicevi che i democratici hanno chiesto insistentemente la pubblicazione di questi file, è però anche vero che questi file erano in mano all'amministrazione americana già da qualche anno, già sotto l'amministrazione Biden, che non li ha pubblicati.
Beh sì, in effetti questo è uno dei grandi misteri, oppure la dimostrazione che davvero dentro questa montagna di documenti non c'è niente davvero di così compromettente. Se davvero gli Epstein Files avessero contenuto rivelazioni imbarazzanti, compromettenti, capaci di mettere in difficoltà politicamente Trump, non si capisce bene come il Dipartimento di Giustizia sotto Joe Biden non ne abbia approfittato. In fin dei conti, quando c'era da perquisire la villa di Mar-a-Lago per cercare documenti top secret, l'amministrazione Trump non si è fatta troppi scrupoli. Ovviamente qualcuno potrebbe allora dire: beh, non l'hanno fatto perché ci sono anche personalità democratiche coinvolte, Bill Clinton è il nome più famoso, ma anche l'ex segretario del Tesoro Larry Summers. Insomma, è un po' ancora il gioco delle parti in cui ciascuno cerca di trovare gli elementi che possono giocare a suo favore.
Ecco, Gian Piero Gramaglia, ma questo alla fine non dà soddisfazione alle vittime?
Non dà soddisfazione alle vittime, ma le vittime, a parte Virginia Giuffrè, che ha avuto un destino tragico e che è stata quella più uscita allo scoperto anche nel consentire le rivelazioni sui traffici lubrichidi del magnate pedofilo Jeffrey Epstein, le vittime spesso cercano una soddisfazione, anche una soddisfazione economica, che forse potranno avere ulteriormente, alcune l'hanno già ottenuta con procedimenti civili. Poi c'è la posizione di Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni, è già stato ricordato. Non sono sicurissimo che li sconterà tutti, perché ha già ottenuto delle facilitazioni nello scontare la sua pena facendo dichiarazioni che alleggerivano di molto la posizione di Trump, dicendo che non era Trump si era sempre comportato in modo corretto, che lei non era a conoscenza di nulla che gli si possa rimproverare. Dopo queste dichiarazioni è stata immediatamente trasferita da un carcere di massima sicurezza a un carcere dove le condizioni di vita sono più accettabili, e non mi stupirei che prima o poi ci fossero dei provvedimenti che leniscono la durata della sua condanna, magari non subito perché sarebbe un po' lesivo per Trump, ma di qui alla fine della sua presidenza vedremo. E per quanto riguarda invece le vittime, la vera lamentela attuale non è tanto non abbiamo soddisfazione, ma ci avete
esposto,
pubblicando dei documenti dove i loro nomi non erano coperti, ci avete esposto mentre coprite gli autori dei soprusi nei nostri confronti.
Quindi questi Epstein Files sembrano, per il momento almeno, suscitare piuttosto l'interesse di curiosi, di chi ci vuole trovare un'arma politica o eventualmente di complottisti, ma per quanto riguarda novità proprio dal punto di vista penale al momento non ne sono emersi. Però ricordiamo, stiamo parlando di milioni di documenti ancora da analizzare. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.